Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Erode aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni infatti diceva ad Erode: «Non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello?» Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla: «Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò». E le giurò più volte: «Qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, fosse anche la metà del mio regno». Ella uscì e disse alla madre: «Che cosa devo chiedere?» Quella rispose: «La testa di Giovanni il Battista». E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta dicendo: «Voglio che tu mi dia adesso su un vassoio la testa di Giovanni il Battista». Il re, fattosi molto triste a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporle un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio, la diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Quando sento dire che la Bibbia ebraica è piena di violenza, mentre invece i Vangeli no, a me spesso viene in mente proprio questo episodio. È un episodio di una crudezza unica. Marco è l'evangelista essenziale, non spreca una parola e però sa essere tanto efficace quanto crudo. I protagonisti di questo episodio sono molto precisi. Primo, Giovanni. Giovanni è importante, ha una storia particolarissima. È concepito dai suoi genitori in tarda età. Zaccaria, suo padre, non crede all'angelo che gli preannuncia la nascita del figlio e per questo rimarrà addirittura muto per i 9 mesi della gestazione da parte di Elisabetta, la mamma. Poi Giovanni è un uomo di una integrità profonda. Presto va nel deserto e vive una vita di grande ascolto di Dio e di grande austerità. Giovanni sarà colui che additerà alle folle il regno di Dio che si compie nell'oscuro uomo di Nazareth, Gesù. Giovanni non capirà molti degli atteggiamenti di Gesù, né quando gli si presenta in mezzo ai penitenti a ricevere il battesimo al Giordano per prepararsi alla venuta del regno di Dio. Tant'è che Giovanni sbotta e dice: ma come, sono io che dovrei venire a te e tu vieni a me? Lascia stare, perché così adempiamo ogni giustizia, gli risponde Gesù. Poi Giovanni in carcere ci finirà presto, perché è un uomo tutto d'un pezzo, perché ha il coraggio di dire a Erode che si è appropriato della moglie di suo fratello Filippo: non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello. E c'è Erodiade che lo odia e vuole farlo uccidere. C'è Erode che teme Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e addirittura vigila su di lui, però lo ha schiaffato in carcere. E infine c'è Erode che non capisce niente di Giovanni. Il testo ci dice: nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Sapete, quelle figure che sono fuori dalla media hanno veramente una missione da compiere. E la sua era additare il regno di Dio che si compiva da una parte, dall'altra però era una missione di giustizia, tant'è che la Chiesa mette come titolo a questa pagina: all'alleluia, beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Ecco, Erode è perseguitato per la giustizia e lo è fino in fondo. L'episodio è triste, è volgare, è lugubre. Sta giovane che danza bene e chissà che sentimenti scatena in quest'uomo che non ha spina dorsale, che peraltro è suo zio. Cosa devo chiedere davanti al dono, quanto mai insensato oltretutto, di Erode alla nipote? Chiedimi quello che vuoi, fosse anche metà del regno. Ed Erodiade non si lascia scappare l'occasione, la testa di Giovanni il Battista. Altrove, anzi lo dice anche Marco, il re si fa molto triste a motivo del giuramento. Notate, teme Giovanni, vede in lui un uomo di Dio di cui aver paura, e tant'è, ha promesso, non può, e ne va del suo onore, e così. Il soldato va nel carcere, spicca la testa a Giovanni. Immaginiamoci la scena. Beh, è profetica questa scena. L'umanità va avanti per donne e uomini che hanno il coraggio. Vedete, essere perseguitati per la giustizia non vuol dire perseguire il proprio diritto, che è già una cosa buona, niente da dire. No, vuol dire cercare la giustizia di chi non ha giustizia. In questo caso è il fratello di Erode, Filippo, ma c'è molto di più. C'è la sacralità del matrimonio, c'è la dignità della donna, c'è il fatto che nessuno, per quanto re, si può permettere di fare quello che vuole di una donna, e ci lascia la vita. Vedete, la Chiesa lentamente è arrivata a capire che sono testimoni di Dio tutte quelle persone, quelle donne, quegli uomini che hanno pagato di persona per il bene di altri. Mi viene in mente in questo momento Kiko Mendes, un originario dell'Amazzonia, un piccolo uomo che può ben poco davanti alle multinazionali che stanno già ai suoi tempi e tuttora saccheggiando l'Amazzonia. Ci lascia la vita. Martiri. Noi sappiamo che martire in greco ha lo stesso significato di testimone. Testimoni di che? Del bene che Dio ci affida se abbiamo coraggio, e del bene che trionfa al di là di colui che lo persegue, magari pagando di persona. La conclusione? Amiche, amici miei, qual è la nostra vocazione? Non è raro che sia al di là delle nostre prospettive. Non è impossibile che sia persino contro il nostro interesse immediato. È certo che la nostra vocazione, per lo più, è un dono di bene per altri dopo di noi. Che lo Spirito Santo, mentre contempliamo la figura di questo gigante, Gesù dirà di lui che non c'è nessuno più grande di lui in tutta la storia della salvezza fino a Gesù. Però Gesù aggiungerà anche: il più piccolo può diventare più grande di lui. C'è una forza e c'è una fiducia di Dio in Cristo Gesù per noi che dovremmo recuperare. La nostra vita spirituale non è una vita di penitenza perché non valiamo niente, siamo peccatori e dobbiamo convertirci. Dobbiamo convertirci, siamo peccatori, ma non è vero che non valiamo niente. Davanti a Dio siamo cooperatori di Dio per la giustizia, anche se talvolta questo vuol dire subire persecuzione.